Beep Sport è un podcast di Beep Network, realizzato dagli studenti dell'Istituto Banfi di Vimercate, in collaborazione con Young Radio, Piano Locale Giovani Burago e Cooperativa Sociale Iris.
Buonasera e bentornati a Beep Sport. Oggi puntata direi super speciale e non potrebbe che essere altrimenti, in quanto, come ben sapete, io sono tifoso interista e quindi oggi è il momento perfetto per celebrare la vittoria dello scudetto dell'Inter arrivata qualche settimana fa. Ovviamente lascerò a te spazio per fare analisi e bilanci su questo campionato, dato che io sarei un po' di parte, però era giusto, insomma, citare un po' di calcio, cosa che abbiamo fatto molto limitatamente quest'anno. E poi parleremo anche di Champions League, infatti la massima competizione europea è andata avanti e abbiamo le due squadre finaliste, che saranno, come credo abbiate già avuto modo di vedere, Arsenal e Paris Saint-Germain. Parleremo poi di MotoGP, infatti il motomondiale sta andando avanti e sempre Bezzecchi, piccolo spoiler, è in testa alla classifica. Nella seconda parte invece parleremo di sport locale, perché sono cominciati i playoff di Serie B, sono cominciati i playoff di Serie C e abbiamo i primi responsi anche dei campionati inferiori, Serie D, Eccellenza, Promozione, quindi è giusto parlare un po' anche delle categorie inferiori dei campionati italiani. E nell'ultima parte invece ampio spazio al basket per trarne anche qui un po' di conclusioni e entrare nell'atmosfera dei playoff di Eurolega e NBA.
Anche un calcio di punizione che però di fatto potrebbe anche non essere battuto, perché c'è già il 21, il numero 21 alle 22:39. Finisce qui, comincia la festa dell'Inter, è il trionfo dell'azzurro, è il trionfo di Christian Kivu, l'uomo con poca esperienza e poche panchine che ha saputo dimostrare di essere pronto, e come che ha saputo dimostrare talento, appartenenza.
Come avete potuto ben sentire, quindi l'Inter si laurea campione d'Italia per la 21esima volta nella sua storia, lo fa al termine di una stagione fantastica, almeno quella disputata dai nerazzurri in campionato, perché di certo nelle altre competizioni, soprattutto la Champions League, è arrivata una cocente delusione contro gli uomini norvegesi del Bodo Glimt. In campionato però l'Inter è stata praticamente perfetta, forse non perfetta perché c'è quella macchia legata agli scontri diretti che tanti hanno fatto notare, però tolto qualche piccolo inciampo contro altre squadre dirette concorrenti per la vittoria finale come Milan o Napoli, l'Inter è riuscita a centrare lo scudetto e la vittoria del campionato con largo anticipo, dominando sulle altre, dimostrando di essere la squadra con il miglior gioco in Italia, con la migliore difesa e il miglior attacco, anzi no, migliore difesa no, perché mancano ancora due giornate al termine del campionato, però l'Inter si giocherà questo posto con Como e Roma, se non vado errato, però sicuramente la miglior squadra per reti segnate. Un Inter che vince il campionato dopo che l'estate scorsa tutti non ci avrebbero scommesso un centesimo, o quantomeno erano pochi quelli che avrebbero dato l'Inter per favorita. L'estate infatti era stata particolarmente difficile per i nerazzurri, i quali hanno dovuto rinunciare al loro allenatore degli scorsi 4 anni, Simone Inzaghi, che li ha portati nei 4 anni di gestione alla vittoria di un campionato, alla vittoria di svariate Coppa Italia e Supercoppa e a 2 finali di Champions League. L'ultima però finale, quella contro il Paris Saint-Germain dell'anno scorso, tutti la ricorderete, tifosi interisti e non, tifosi interisti ovviamente a malincuore, tifosi non in maniera particolarmente felice col sorriso. Dopo quella cocente delusione, la sconfitta per 5-0, Inzaghi ha deciso di lasciare i nerazzurri, che hanno dovuto ripiegare su Kivu, ex bandiera, giocatore bandiera nerazzurra dell'anno del triplete peraltro, che aveva alle spalle pochissima esperienza nel massimo campionato italiano, solo 13 panchine al Parma. Per il resto la sua carriera da allenatore era stata composta da alcune esperienze nelle giovanili dell'Inter nella primavera, e quindi un allenatore totalmente inesperto, comunque la prima esperienza con un club blasonato come l'Inter e una campagna acquisti che non era stata del tutto convincente, e eppure l'Inter ha dimostrato di non essere stata scalfita da tutte queste vicende. È ancora battaglia aperta invece per il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto posto, infatti sono tante le squadre che ancora possono giocarsi l'ingresso in Champions League. In questo momento al secondo posto c'è il Napoli, poi c'è il Milan, poi c'è la Juve, ci sono il Como e la Roma che però ancora possono sperare di spodestare le tre squadre che ho poc'anzi citato, e mentre per quanto riguarda la lotta retrocessione la questione qui è un po' più chiusa, quantomeno abbiamo le prime due retrocesse, ossia Hellas Verona e Pisa, che ci hanno ricordato perché molti tifosi italiani ritengono che il campionato italiano debba passare a 18 a 16 squadre. Infatti la Sperone e Pisa non sono state affatto competitive, sono state praticamente delle squadre cuscinetto per tutte le altre 18 e sono retrocesse con largo anticipo. Se l'ufficialità è arrivata solo nelle scorse giornate, ormai si sapeva che sarebbero retrocesse la Sperone e Pisa da qualche mese, quindi anche questo sicuramente deve far riflettere. E in questo momento dunque l'ultima retrocessa invece non è ancora stata decisa, infatti in questo momento la lotta è ancora aperta tra Cremonese e Lecce. In questo momento la squadra salentina è avanti di un punto su quella lombarda, vedremo anche qui come si evolverà la situazione.
Sì, come hai detto bene tu, l'Inter sta dominando, e parlando della retrocessione direi che cioè in Serie A giocano davvero squadre di livello molto basso. Parlando prima dell'Inter, direi che è stato un campionato davvero dominato al 100%, o meglio, fino a uno o due mesi fa. In realtà la lotta era abbastanza non aperta, però comunque l'Inter aveva un po' il fiato sul collo, in realtà del Milan più che del Napoli. Adesso il Milan è scivolato al quarto posto, data la scarsa forma
dei
rossoneri, esatto, degli ultimi risultati, delle ultime partite. Comunque devo dire che è un campionato vinto assolutamente con merito, ma secondo me non c'è stata davvero una squadra che sulla carta poteva dire sono meglio dell'Inter. Forse il Napoli a inizio anno, e forse l'unico aspetto che poteva far passare l'Inter come squadra non favorita era appunto il fatto che Chivu fosse l'allenatore, perché per il resto l'Inter è la squadra più forte, anche se ha dei punti deboli che sinceramente in un campionato di un livello leggermente superiore secondo me si sarebbero fatti sentire molto di più. Partendo dalla porta, in realtà secondo me Jan Sommer non è un portiere così tanto forte, non è un portiere da essere titolare nella squadra campione d'Italia.
Sì, e lo ha dimostrato anche
l'ha
quest'anno.
L'ha dimostrato in tantissime occasioni, tra cui tra l'altro il gol subito nel derby.
Esatto, e peraltro proprio lì mi volevo agganciare. Si è tanto parlato delle sconfitte dell'Inter negli scontri diretti, però ricordiamoci anche che spesso e volentieri queste sconfitte sono maturate in seguito a grandi prestazioni dell'Inter, che non meritava assolutamente di perdere, ma che ha perso un po' sicuramente per scarsa cincità, il che è un errore, una cosa da migliorare per i nerazzurri. D'altra parte però le squadre avversarie sono riuscita a vincere con un tiro in porta. Mi viene in mente soprattutto il derby d'andata, dove il Milan ha fatto un contropiede con, mi pare, se non ricordo male, Leao, il quale dopo aver tirato un tiro abbastanza debole e che Sommer avrebbe potuto tranquillamente bloccare, Sommer stesso non è riuscito appunto nell'intento di bloccare, l'ha respinta malissimo, la palla è finita sui piedi di Pulisic, il quale non ha fatto altro che scaraventare il pallone in porta. Però ecco, appunto, Sommer quest'anno secondo me avrebbe avuto a tanti punti sulla coscienza, e quindi sicuramente l'Inter, se vuole migliorare la squadra, deve ripartire da un portiere più forte.
Assolutamente, tanto è vero che secondo me molte delle squadre inseguitrici dell'Inter hanno porta un giocatore più forte. Basta pensare al Napoli, che in realtà ne ha due che sono davvero molto validi. La Juventus forse è quella che forse ha un po' più problemi con Di Gregorio, ma poi abbiamo il Milan con Maignan, che questa stagione non è stata la sua migliore, complice anche una difesa non perfetta in alcune occasioni, ma poi abbiamo la Roma con Svilar, il Como con Boutet, e poi l'Atalanta che dopo un inizio disastroso con Juric si è ripresa alla grande, e Carnesecchi è davvero un ottimo portiere. Poi comunque per il resto l'Inter ha un'ottima, ha davvero un'ottima squadra, non c'è assolutamente niente da dire, ha uno dei migliori, se non il miglior terzino sinistro, o meglio quinto sinistro al mondo, ovvero Di Marco, che quest'anno ha messo a segno dei numeri davvero favolosi, e poi anche a centrocampo tantissima qualità, forse nelle seconde linee pecca un po', Frattesi quest'anno è calato molto, e poi la davanti in realtà si è un po' ripreso nelle ultime settimane, forse Marcus Thuram, che però quest'anno ha faticato un po' di più rispetto all'anno scorso. Il vero trascinatore è stato Lautaro Martinez, e alle sue spalle in realtà un ottimo Pio Esposito, che alla sua prima stagione in Serie A ha fatto davvero davvero molto bene. Per quanto riguarda invece le altre squadre, la lotta per la Champions è apertissima. La brutta forma nelle ultime settimane di Napoli e Milan ha riaperto nettamente la situazione, tanto che il Milan è stato scavalcato dalla Juventus. Per ora la situazione è Napoli secondo a 70 punti, Juve terza a 68, Milan quarto a 67, al pari con la Roma, che per ora è quinta, ma è appunto agganciato il Milan, e il Como al sesto posto con 65 punti. L'Atalanta ormai è defilata, a 58 punti al settimo posto. E poi anche da citare una deludente stagione del Bologna, ma anche e soprattutto della Lazio. Per il discorso Champions, appunto, la Roma in realtà adesso ha il derby e poi una partita in trasferta contro l'Hellas.
Tra l'altro, piccola nota, per il derby in generale, per il calendario della penultima giornata di Serie A, la 37esima, è scoppiato un caos
assolutamente
evitabile. Ora non ci dilungheremo nella descrizione, però in breve, per fare un sunto, cosa è successo? È successo che Roma-Lazio non si può giocare di sabato, dal momento che la Lazio sarà impegnata proprio questa sera nella finale di Coppa Italia contro l'Inter all'Olimpico, e quindi la Lazio deve giocare per forza o domenica o lunedì. Il problema è che di lunedì il derby non sarebbe voluto essere messo, visto che comunque è pur sempre un derby, e farlo di lunedì forse rovina un po' quella che è la magia, quella che è l'atmosfera. Però qual è il problema in tutto ciò? Che domenica sera il derby non si può giocare, non si può giocare perché a causa degli scontri degli scorsi anni la prefettura, la questura, insomma, ha ordinato che il derby si debba giocare di giorno per motivi di ordine pubblico. Però non si può giocare il pomeriggio, perché il pomeriggio ci sono l'Internazionale di Roma, ci sarà la finale, e quindi dal momento che l'Olimpico e la sede in cui si disputano gli Internazionali di Roma è praticamente attaccato, sono praticamente attaccati, si vuole evitare anche che magari casini tra tifosi possano compromettere la partita di tennis. Quindi si è pensato di disputarla alle 12.30, però molti tifosi si sono lamentati perché un derby alle 12.30 sicuramente anche in quel caso perde un po' la magia del derby, e in generale la questura ha respinto la proposta della Lega Serie A di far giocare il derby alle 12.30, sempre per motivi di ordine pubblico legati alla concomitanza che ci sarebbe poi con la finale degli Internazionali di Roma. Quindi l'ha spostata lunedì. La Lega Serie A però vuole fare ricorso per rispostarla domenica, quindi insomma una situazione veramente delicatissima che si sarebbe assolutamente potuta evitare magari facendo dei calendari in maniera un pochino più sensata ed evitando di mettere il derby in concomitanza proprio con la settimana degli Internazionali di Roma.
Esattamente. Comunque per quanto riguarda poi le altre squadre, la Juventus ha Fiorentina e poi all'ultima giornata il derby, se così lo possiamo chiamare, con il Torino. Al Napoli mancano Pisa e Udinese, al Milan invece
manca il Genova.
Genoa e
che tra l'altro non
Cagliari.
Sarà assolutamente una partita facile, proprio perché De Rossi vorrà cercare magari di aiutare un po' la sua Roma e quindi farà di tutto per fermare i rossoneri.
Sì, che tra l'altro bisogna parlare dell'ottima stagione di Daniele De Rossi, che sta facendo davvero molto bene al Genoa e si sta un po' differenziando da quella, possiamo chiamarla, dalla massa, perché comunque è uno che in conferenza dice le cose in modo diretto, l'abbiamo visto anche l'anno scorso con la Roma, è uno che ha gli attributi, ecco, per fare quel lavoro. Al Como infine mancano Parma e Cremonese, e queste quindi sono le sfide che che mancano alle 5 squadre che si contendono i 3 posti in, in Champions League per l'anno prossimo. Quali saranno secondo te le 3 che appunto riusciranno a qualificarsi?
Allora, solitamente quello che fai pronostici sei tu, però vabbè,
no, no, io non li faccio perché c'è la Roma di mezzo e dato che li sbaglio sempre non voglio fare
no, casino. Allora, io dico, vabbè, tolta l'Inter, secondo me il Napoli alla fine riuscirà a qualificarsi. In questo momento credo che anche la Juventus sia e possa riuscire appunto a centrare la qualificazione di Champions League, anche se quel derby all'ultima giornata è particolarmente insidioso e la Juventus non deve prenderlo sotto gamba, anche perché il Torino ha avuto una stagione un pochino complicata e soprattutto i tifosi stanno manifestando tutto il loro disappunto, e quindi secondo me la squadra di Baroni ci terrà particolarmente a, cioè di D'Aversa, scusate, Baroni è stato esonerato qualche mese fa, la squadra di D'Aversa ci terrà particolarmente a togliere questa soddisfazione alla Juventus, quindi secondo me quella potrebbe tendere un po' l'insidia, ma alla fine dico anche la Juventus e il Milan, quella che mi preoccupa, diciamo, mi preoccupa nel senso io sarei contentissimo se il Milan non andasse in Champions League però dico, voglio, cioè, voglio dire è la squadra che in questo momento la vedo veramente fuori forma e anche mentalmente non la vedo proprio sul pezzo. Sarebbe bello secondo me qualora Milan e Roma dovessero arrivare, sarebbe stato bello qualora Milan e Roma fossero arrivate alla fine, al termine del campionato, a pari punti, se ci potesse essere lo spareggio, come c'è magari in caso di arrivo a pari punti nella volata a scudetto nella zona retrocessione. Invece in questo momento il Milan, credo a causa della differenza reti, gode di un vantaggio rispetto alla Roma che molto probabilmente nel caso in cui dovesse fare 6 punti riuscirà a mantenere, però ciò nonostante secondo me sarà una lotta più tra Milan e Roma. Ecco, secondo me Napoli e Juventus riusciranno a centrare la qualificazione. Il Como invece quei 3 punti li sono troppi secondo me da recuperare.
Sì, sono d'accordo, secondo me alla fine il Napoli ormai è, secondo me è qualificato, perché comunque anche banalmente se vince contro il Pisa alla prossima giornata, il Pisa tra l'altro è già retrocesso, quindi sì, sì, sì. Per il Napoli sarà secondo me abbastanza facile prendere i 3 punti contro il Pisa e appunto ipotecare il passaggio, cioè la qualificazione in Champions League, quindi la lotta sarà tra Juve, Milan e Roma, che in realtà sono 3 squadre in un punto, e il Como invece è un po' più defilato, magari riuscirà a fare l'impresa e a qualificarsi in Europa League, magari per tua felicità proprio al posto del Milan.
Potrebbe essere qui, ci cerca un contropiede. Oh, come è entrato forte! È riuscito a farla girare! Che sorpasso, ragazzi! Che spettacolo il sorpasso di Martin! Bezzecchi, che fino a 4/5 della corsa aveva fatto un capolavoro, ma dietro la perturbazione arrivava! Aveva un nome molto chiaro e minaccioso! Martin Ettor, Martin c'è e vince!
Parliamo adesso di MotoGP. Come avete sentito in sottofondo, Jorge Martin ha vinto il Gran Premio di Francia, ha vinto meritatamente il Gran Premio di Francia perché partiva dalla 7ª posizione, quindi è riuscito a completare una rimonta veramente formidabile, ha avuto un passo gara strepitoso, il migliore in griglia, il migliore di tutti, questo sicuramente, ed è riuscito a suon di grandi sorpassi a centrare la sua prima vittoria in stagione, peraltro vittoria che arriva dopo un anno e mezzo a causa della scorsa stagione particolarmente sfortunata in cui è stato per la stragrande maggioranza fuori, complici diversi infortuni, e Jorge Martin che quindi torna alla vittoria. Sicuramente non si può che essere felici per questo ragazzo, che è un ragazzo assolutamente, assolutamente per bene, assolutamente non un provocatore, e che nonostante 2 anni fa si sia giocato il campionato fino in fondo con il nostro becco, comunque non ha mai mancato di rispetto, e credo che tutti gli italiani alla fine provino un po' di stima per lui, il che denota appunto la sua grande attitudine e la sua grande personalità, e quindi sicuramente si è contenti per questo ritorno alla vittoria, che si ancisce secondo me anche la fine del calvario che l'ho visto coinvolto nella scorsa stagione. Secondo posto invece per Bezzecchi, un po' beffato, secondo me Bezzecchi esce dalla Francia in maniera con l'amaro in bocca, perché partiva dalla pole position e aveva appunto l'opportunità di allungare ulteriormente in classifica su Martin, e dopo aver mantenuto la prima posizione per quasi tutta la gara si è visto arrivare come un razzo il suo compagno di squadra e non ha potuto fare niente per contenerlo. Gli ultimi giri avrebbero potuto regalarci una bellissima battaglia che però Bezzecchi non ha portato avanti, secondo me perché non aveva il passo per stare dietro a Martini, che una volta sorpassato il suo compagno di squadra è volato via, e Bezzecchi non avrebbe secondo me potuto fare di più. O c'è chi anche che ha pensato che magari Bezzecchi abbia voluto dire portiamoci a casa questi 18 punti onde evitare rischi inutili. Secondo me, conoscendo Bezzecchi, si è semplicemente ha semplicemente riconosciuto il fatto di essere più lento di Jorge Martin. E poi terzo posto invece per un sorprendente Ogura, il quale raggiunge uno dei suoi primi podi della carriera, un pilota che sta uscendo fuori questa stagione e lo sta facendo in maniera assolutamente inaspettata. Infatti negli scorsi anni è sempre stato un po' più defilato, è sempre stato un po' nelle retrovie, quest'anno invece sta dimostrando di avere un potenziale veramente incredibile, perché al di là del fatto che la moto sicuramente vada e lui riesca a ottimizzarne i risultati, massimizzarne proprio i risultati, il suo stile di guida è uno stile di guida particolarmente affascinante. Infatti lo si vede ondeggiare sulla sua moto tra le curve, e lo fa in maniera proprio sicura, in maniera molto limpida, mai un errore, mai una sbavatura, mai un'incertezza, mai una correzione, quindi davvero questo ragazzo sta dimostrando di avere un grande potenziale, e chissà che nei prossimi anni non possa magari attirare le attenzioni di un top team, perché sta dimostrando veramente di essere fortissimo. Questo podio è più che meritato, lo aveva sfiorato in altre circostanze, in altre gare in questa stagione, non era arrivato un po' per sfortune, un po' per errori suoi, magari delle cadute, però insomma credo che questo podio sia più che meritato e denota che forse quest'anno ci potrà essere un altro pilota, non dico in lotta per il mondiale, che sembra essere una questione tutta del team Aprilia, però quantomeno per la terza, la quarta posizione. In questo momento è contesa tra Gian Antonio, Pedro Acosta, i quali sono due piloti molto giovani, spagnolo e italiano rispettivamente. Gian Antonio, che anche nel Gran Premio di Francia si piazza al miglior posto tra le Ducati, complice un infortunio di Marquez arrivato nella garetta del sabato, che gli ha costato un'operazione che è riuscita nel migliore dei modi e che quindi non dovrebbe costare a Marquez altre gare, e complice la caduta di Bagnaia, una caduta che è viziata da un suo errore. Si vedeva che Bagnaia fosse molto arrabbiato per la caduta, ha perso l'occasione sicuramente di portare dei punti in casa Ducati, che in questo momento non sta facendo bene, punti che non stanno assolutamente arrivando, la Ducati dietro, tanto che un team satellite guidato da Gian Antonio è più avanti in questo momento in classifica. Quindi vedremo quale sarà la reazione da parte del team Emiliano. E però comunque di Gian Antonio tanta roba, nel senso sta dimostrando di essere un pilota assolutamente, assolutamente valido e molto forte, uno di quegli italiani che finora è stato poco citato, visto che comunque si è dato ampio spazio a Bagnaia, si è dato ampio spazio a Bezzecchi, a Morbidelli prima o a Bastianini. Ecco, di Gian Antonio è sempre stato un po' più indietro, però sta dimostrando appunto di essere più che valido.
Passiamo ora a parlare di playoff, di Serie B e di Serie C. Per quanto riguarda la Serie B, il Monza, che abbiamo commentato per tutta la stagione, è arrivato ai playoff alla fine. Si era giocata fino alle ultime due giornate con Venezia e Frosinone, ma alla penultima ha perso contro il Mantova in una partita difficile in cui il Monza era riuscito a riprendere all'88esimo e poi al 95esimo ha perso con un gol in contropiede che appunto l'ha condannata al passaggio ai playoff, situazione che poi si è aggravata ancora di più col pareggio 2-2 contro contro l'Empoli all'ultima giornata, tra l'altro pareggio che ha garantito la salvezza dell'Empoli, che poi ha dovuto aspettare il risultato del Sud Tirol, mi pare. I playoff quindi, in realtà si è già giocato il primo turno, la semifinale,
il quarto.
Sì, scusate, i quarti di finale tra Modena e Juve Stabia, in cui il Modena praticamente si è arroccato in difesa, cioè non proprio, comunque ha calciato molto, ma la Juve Stabia alla fine all'86esimo con Zeroli, tra l'altro ex Milan,
un gol bellissimo Milan, tra l'altro il rovesciato,
esatto, l'ha portata a casa per la Juve Stabia. Partita invece indiscussa per il Catanzaro, che in realtà ha segnato al 41esimo e poi Cassandra all'83esimo e Iemmello al 93esimo su rigore hanno chiuso definitivamente il discorso contro appunto l'Avellino.
Catanzaro che tra l'altro arriva per il terzo anno consecutivo in semifinale dei playoff, anche qui una società competitiva, una società che ambisce ad arrivare in Serie A, e sarebbe anche bello comunque per riportare una squadra del sud, una squadra della Calabria nel massimo campionato italiano.
Esattamente, quindi le semifinali saranno Juve Stabia Monza da una parte e Catanzaro Palermo dall'altra. A mio parere dalla Juve Stabia Monza ovviamente le semifinali saranno andate e ritorno, quindi tra Juve Stabia e Monza io sulla carta vedo meglio il Monza, ma non si sa mai, perché il Monza comunque nelle ultime due gare stagionali arriva appunto con solamente un punto. La Juve Stabia invece è in fiducia appunto anche per il passaggio delle semifinali, e invece dall'altra parte Catanzaro Palermo non saprei chi pronosticare, forse proprio il Catanzaro secondo me può dire qualcosa.
Sì, forse dopo tre anni arrivato in semifinale c'è anche la volontà di fare qualcosina in più. D'altra parte però c'è un Palermo che anch'esso si gioca i playoff da ormai tre stagioni, quindi da quando è riuscito a tornare in Serie B. Anche il Palermo puntualmente ogni anno ambisce alla vittoria del campionato di Serie B, di modo tale da non dover arrivare ai playoff ma passare direttamente nel massimo campionato italiano. Puntualmente però non riesce, o per problemi legati all'allenatore o per problemi legati alla rosa, o come quest'anno problemi legati alle altre squadre che sono arrivate a essere troppo più forti. E in tal senso complimentissimi al Venezia e al Frosinone, che sono riuscite ad accaparrarsi la promozione diretta in Serie A, il Venezia vincendo il campionato al termine di una stagione praticamente dominata. Non me lo sarei aspettato, perché pensavo che comunque la retrocessione dell'anno scorso, arrivata peraltro all'ultima giornata, potesse in qualche modo aver segnato la squadra veneta, cosa che invece non è successa. Venezia che ha dimostrato di avere uno dei migliori giochi in questa Serie B, guidata da un fantastico Stroppa che c'entra la sua ennesima qualificazione e promozione in Serie A. Secondo posto invece per il Frosinone, anche per il Frosinone una promozione meritata. Frosinone che invece era retrocesso due anni fa, e dopo che l'anno scorso aveva rischiato addirittura la retrocessione in C, è riuscita a fare una stagione davvero strepitosa, guidata da alcuni interpreti che hanno disputato un campionato buonissimo e che secondo me potranno essere protagonisti anche l'anno prossimo in Serie A, e guidata da un allenatore strepitoso come Albini, di cui abbiamo già parlato nella scorsa puntata.
Passiamo adesso ai playoff di Serie C, siamo alle fasi iniziali in realtà del mega torneo, del torneo più difficile del mondo. Quindi diremo solo i risultati delle squadre che interessa a noi, che fanno parte della nostra zona. Iniziamo da Giana contro Trento. La Giana vince 2-1, ma poi al secondo turno ha perso 2-1 contro il Lecco. Invece tra Lumezzane e Alcione finisce 0-0, passa il Lumezzane per il miglior posizionamento in stagione regolare. Quindi al secondo turno delle squadre appunto sempre del girone A abbiamo il Lecco che ha battuto 2-1 la Giana, e il Lumezzane che invece ha perso 1-0 col Cittadella. E agli ottavi di finale quindi abbiamo subentra appunto il Renate dal girone A, che ha battuto 2-0 il Casarano. Si aspetta in realtà proprio oggi, proprio tra poche ore, in realtà tra meno di un'ora si giocherà il ritorno tra Renate e Casarano. E poi invece tra Pianese e Lecco è finita 1-1, e si giocherà sempre stasera, sempre tra poche ore, il ritorno. Quindi per le squadre del girone A della nostra zona che sono rimaste sono il Renate e il Lecco. Si spera quindi che il Renate riesca a mantenere il vantaggio 2-0 e che riesca ad andare anche più avanti e chissà magari ad andare in Serie B, e il Lecco invece deve ancora a sudarsela con la Pianese, perché il risultato è sull'1-1, e il Lecco dovrà in casa portarla a casa.
Chiaramente poi in attesa che subentri anche l'Union Brescia, che arriverà nelle prossime fasi sempre come ultima squadra del girone A.
Sì, esattamente. Per citare quindi le squadre che attualmente sono impegnate in questo turno, abbiamo la Salernitana contro la Casertana, Salernitana che appunto sta vincendo 3-2 e si giocherà in casa il ritorno. Abbiamo poi Cittadella Ravenna che è finita 2-2. E poi Campobasso Potenza che è finita 3-0 per il Potenza, che ha quasi ipotecato appunto il passaggio sul Campobasso. Le squadre che entreranno successivamente sono appunto Union Brescia per quanto riguarda il girone A, la seconda classificata del girone A, l'Ascoli per quanto riguarda il girone B, e invece per quanto riguarda il girone C avremo al prossimo turno il Catania, che appunto si è qualificato al secondo posto di un punto sopra la Salernitana. Passiamo adesso a parlare di basket. Continueremo ad approfondire i playoff NBA, ma anche a parlare di playoff di Eurolega e di Serie A italiana, che è appena finita, e nel weekend che sta per arrivare inizieranno anche i playoff. Prima di iniziare però ci tengo a parlare di due notizie sconvolgenti che hanno scosso il mondo NBA, ovvero la morte di Brandon Clark, giocatore dei Memphis Grizzlies ancora in attività, che è stato trovato morto in casa sua, e non è ancora stata fatta l'autopsia, ma si presume la causa sia un overdose causata dalle droghe. Lui da tempo aveva problemi di questo tipo. E l'altra, che fa ancora più ci fa ancora più tristi, è quella di Jason Collins, ex giocatore morto all'età di 47 anni a causa di un glioblastoma, ovvero un tipo di cancro al cervello che appunto ha portato alla morte il primo giocatore NBA a dichiararsi gay, e lui è stato un giocatore, oltre a essere stato un ottimo giocatore che ha giocato in diverse squadre tra il 2001 e il 2014, tra i New Jersey Nets, che ora sono i Brooklyn Nets, ma anche Memphis Grizzlies, Timberwolves, Hawks, Celtics e Wizards. Appunto è stato importantissimo per il movimento omosessuale nel mondo dello sport, ma soprattutto nel mondo della pallacanestro. Dopo queste due spiacevoli notizie che ci tenevo comunque a riportare, è ora di parlare di playoff. È iniziato, in realtà è quasi finito il secondo turno, ovvero le semifinali di conference. Partendo dalla parte ovest, abbiamo una semifinale che si è chiusa con un secco 4-0, mentre l'altra è ancora tutta da vivere. Quella che ormai ha già dato i suoi verdetti è Oklahoma City Thunder contro Los Angeles Lakers. La squadra dell'Oklahoma ha battuto con un secco 4-0 i Los Angeles Lakers, che appunto non sono riusciti a recuperare Luka Doncic in tempo, anzi era quasi impossibile che lo sloveno riuscisse a scendere in campo in questa serie, ma soprattutto Austin Reeves, che era tornato appunto in tempo per questa serie, aveva saltato forse solo gara 1, comunque non è riuscito a dare il suo miglior apporto alla serie, anzi sì, era rientrato a gara 1 ma aveva fatto solamente 8 punti tirando col 3 su 16 dal campo, comunque non una serie spettacolare per lui, e comunque LeBron ha fatto quello che poteva. In realtà ha avuto anche una media di punti, rimbalzi, assist, anche a livello di percentuali dal campo e dalla lunetta davvero ottime, e in realtà superiori anche a quelle della stella dei Thunder, ovvero Shai Gilgeous-Alexander, che però in gara 4 ha deciso di di fare la sua miglior prestazione in questa serie, mettendo a referto 35 punti e 8 assist, tirando col 50% dal campo. Serie che non ha lasciato spazio ai Lakers per terminare in modo felice la stagione. Stagione che, come ho già detto in altre occasioni, è stata ottima, viziata soprattutto in quest'ultima fase dagli infortuni. E comunque è un traguardo importante per i Lakers, perché hanno fatto vedere che, oltre a quei due più uno più importanti, ovvero Luka Doncic e LeBron James, e come terzo violino Austin Reeves, c'è anche il resto della squadra, ovvero i vari Hachimura, Smart, Luke Kennard, che danno anche una grande mano in difesa. L'altra semifinale è San Antonio, sono i San Antonio Spurs che stanno battendo per ora i Minnesota Timberwolves 3-2. Serie sicuramente più equilibrata e che ci sta regalando tantissime emozioni, a partire dal lato Spurs, con Victor Wembanyama che sta comunque facendo ottime prestazioni, come aveva fatto al primo turno playoff, e insieme a lui un po' tutto il roster degli Spurs sta portando avanti il grande basket che, a cui ci hanno abituato anche durante la stagione regolare, mentre dall'altra parte i Timberwolves rispondono con davvero ottime prestazioni sia di Anthony Edwards, ma anche dei vari Randall, di Gobert, e comunque si sta rivelando una serie molto equilibrata e molto divertente, molto interessante. Da citare anche la spaventosa gara 1 di Victor Wembanyama, che nonostante la sconfitta dei suoi San Antonio Spurs, e nonostante una sua prestazione offensiva abbastanza pessima, in 40 minuti mette a referto solo 11 punti, tirando col 29% dal campo e 0 su 8 da 3 punti, però mette a referto anche 13 rimbalzi difensivi e 2 offensivi, ma soprattutto 12 stoppate, che sono record di sempre ai playoff. Spostandoci sponda East Coast, abbiamo la serie che si è già chiusa, ovvero New York Knicks Philadelphia 76ers, e i Knicks hanno vinto senza alcun tipo di problemi questa serie 4-0. Sinceramente mi aspettavo qualcosa di più dai 76ers, che avevano battuto 4-3 Boston, un risultato un po' inaspettato, ecco. Comunque Boston, soprattutto nell'ultima fase di campionato di regular season, avevano fatto davvero molto bene. I Sixers, avevano un po' faticato un po' tutta la stagione, infatti sono dovuti passare dai play-in. Nonostante questo sono arrivati al secondo turno, però New York non ha avuto pietà, dopo aver battuto 4-2 Atlanta, dove in realtà aveva fatto più fatica, riesce a ipotecare le finali di conference. Dall'altra parte invece un'altra serie molto aperta, Detroit Pistons contro Cleveland Cavaliers, 2-2. Abbiamo la prossima partita, sarà in casa dei Pistons, poi si tornerà a Cleveland, appunto il match point sarà appunto a casa dei Cavaliers. E è tutto ancora da vedere. Serie molto equilibrata, grandissimi giocatori in campo, sia da un lato nel lato Pistons, dove ci sono sicuramente Cade Cunningham, che sta portando avanti la squadra, si sta prendendo la squadra sulle spalle, ma non è solo lui il responsabile di questa ottima stagione ai playoff, ma non solo, anche in regular season, insieme a lui Tobias Harris, Robinson, Jenkins e soprattutto la difesa di Jalen Duren e Hauser-Thompson, scusate. Dall'altra parte invece i Cleveland Cavaliers hanno i due giocatori più importanti che sono sicuramente Donovan Mitchell, che tra l'altro in gara 3 aveva segnato 35 punti e in gara 4 aveva fatto ancora meglio con 43. Le ultime due partite sono state davvero clamorose per il giocatore che è dai Cavaliers da tutta la stagione, ecco. Chi invece era entrato in corso d'opera è James Harden, che la stessa gara 4 l'ha terminato con 24 punti e 11 assist, un duo un po' inaspettato. Anche a inizio stagione non si poteva tanto aspettare una coppiata del genere, ma stanno facendo davvero molto bene. Complice anche il grande duo sotto al ferro, formato da Evan Mobley e Jarrett Allen. Quindi questa è un po' la panoramica, una panoramica sui playoff NBA che ci regaleranno ancora tantissime emozioni. E se voglio, per dare un pronostico, direi che San Antonio vincerà la semifinale di conference contro Minnesota e andrà in finale di conference contro Oklahoma, e questa sarà una sfida davvero interessantissima, che secondo me, a mio parere, è un po' già la finale NBA, nel senso che queste due squadre sono le due più forti senza ombra di dubbio. Dall'altra parte invece New York è già in finale, quindi ha qualche giorno in più per recuperare. Mancano ancora almeno due partite, se non si arriverà a gara 7, tra Detroit e Cleveland, quindi non so ancora quale delle due squadre riuscirà ad andare in finale. Tra le due, forse quella che riuscirebbe ad affrontare meglio New York è Detroit, ma è tutto ancora da vedere. Questo quindi è appunto sui playoff NBA. Passiamo a parlare di quelli di Eurolega, che sono iniziati, sono già nel vivo, nel senso che è già finito il primo turno. Sta finendo, ma siamo agli sgoccioli ormai. L'Olympiacos ha già battuto 3-0 Monaco, con annessi problemi tra Mike James, stella del Monaco in realtà già da qualche anno, e la società. Sappiamo che ci sono stati vari problemi finanziari, per cui la società della squadra di Monaco non ha pagato alcuni stipendi. Comunque ci sono stati vari problemi. Comunque Mike James ha sempre giocato durante la stagione, e non è scontato per uno come lui, ma direi che dopo questi episodi siamo arrivati al culmine del rapporto Mike James-Monaco. E mentre dall'altra parte Fenerbahce e Žalgiris si sono battute fino a gara 4, dove il Fenerbahce è riuscito a imporsi per 3-1. Ricordiamo, nel Fenerbahce gioca il nostro italiano Nicolò Melli, che comunque sta facendo bene, è titolare nella squadra turca, e comunque sta portando a casa degli ottimi risultati. Già l'anno scorso ha vinto i playoff da protagonista. Comunque viaggia con 6,7 punti segnati a partita, e 5,7 rimbalzi e 1,7 assist. Dai tempi dell'Olimpia e della nazionale italiana sappiamo benissimo che è più un giocatore difensivo che offensivo, porta tanti blocchi, un giocatore che magari in area ti sposta l'uomo, comunque un giocatore che serve sempre all'interno di una squadra. Poi abbiamo Real Madrid contro Apoel Tel Aviv. Real Madrid ha già vinto anche lui 3-1, pochi problemi per la squadra spagnola, che nonostante una gara 4 spettacolare di Oturu, centro di Tel Aviv, e Micić, sempre guardia di Tel Aviv, che rispettivamente portano a casa 29 punti e 7 rimbalzi e 18 punti, 7 rimbalzi e 11 assist, riesce a ipotecare in 4 gare il passaggio al turno successivo. E Real Madrid è sicuramente una delle squadre papabili per la vittoria finale, mentre dall'altra parte, dallo stesso lato del tabellone, l'altra sfida che non si è ancora conclusa al primo turno è Panathinaikos-Valencia, sfida davvero piena di emozioni, partite che si sono chiuse tutte a punteggi molto ravvicinati. La prima a punteggio basso, 68-67 per il Panathinaikos, la seconda a punteggio invece più alto, punteggio in realtà molto alto per essere una gara di Eurolega, 107-105 sempre per il Panathinaikos. Valencia ha recuperato, ha fatto un'ottima rimonta nelle due gare successive, vincendo 91-87 gara 3 e 89-86 gara 4. Tra l'altro molte delle partite sono concluse all'ultimo tiro, agli ultimi secondi, e è stata davvero una serie, anzi è tuttora una serie davvero spettacolare. E gara 5 si giocherà proprio nella sera in cui sto registrando, tra poche ore, e sarà tutta da vivere, perché ne vedremo delle belle, secondo me. Quindi anche qui un pronostico, in realtà personalmente è molto difficile perché sono tutte squadre molto forti e in realtà allo stesso livello, e tra Olympiakos e Fenerbahce, che sono già in semifinale, direi più l'Olympiakos è una squadra che forse è meno completa del Fenerbahce, ma con interpreti che singolarmente fanno davvero la differenza. Basti pensare solamente a Fournier, a Vezenkov, che è il è stato l'MVP della stagione regolare, ci sono anche Peters, Wolcup, McKissick, davvero un roster spettacolare dell'Olympiakos. D'altra parte invece, sinceramente io spero che passi, anzi non saprei nemmeno chi su chi scommettere nel passaggio nella gara di stasera tra Valencia e Panathinaikos. Simpatizzo abbastanza per entrambe, quindi forse direi più Panathinaikos, che al turno successivo può fare meglio. Valencia è una squadra molto forte, ma forse un po' inesperta a questi livelli, o meglio giocatori molto molto bravi, ma che a questi livelli a un livello così alto, a un livello di pressione così alto, forse non hanno mai giocato. Il Pana invece ha sicuramente interpreti più bravi, basti pensare a TJ Shorts, a Kendrick Nunn, Cedi Osman, Lessord e soprattutto Jerian Grant. Quindi sia nel caso in cui passi Valencia, sia nel caso in cui passi il Pana, sarà una bellissima serie contro il Real Madrid, e secondo me quest'anno l'Olympiakos è la favorita per la vittoria finale. Ultima cosa, sul basket, è finita anche la stagione regolare in Serie A. La classifica dal primo all'ottavo posto, ovvero le 8 squadre che completano il tabellone dei playoff, sono Virtus Bologna, Brescia, Milano, Venezia, Tortona, Reggio Emilia, Trieste e Trento. Classifica che in realtà è stata abbastanza simile tutto l'anno. In realtà le ultime due hanno rischiato il posto fino all'ultimo, perché Varese ha finito con gli stessi punti di Trento e a meno uno da Trieste, ed è stata beffata proprio alle ultime giornate. Bastava una vittoria all'ultima giornata invece di una sconfitta e sarebbe andato Varese ai playoff. Retrocesse invece solo Sassari, perché come sappiamo il campionato è rimasto con sole 15 squadre dopo l'esclusione di Trapani per i problemi finanziari di cui avevo parlato in una vecchia puntata. Il tabellone dunque sarà il seguente: da un lato Olimpia Milano, Reggio Emilia e Virtus Bologna Trento, mentre dall'altra parte ci saranno Brescia contro Trieste, e Rayo Venezia Tortona. Quindi le due big del campionato italiano si incontreranno anche quest'anno in semifinale, ovviamente se entrambe passeranno il primo turno, e ovviamente sono loro due le favorite, ma occhio a Brescia che l'anno scorso ha perso in finale proprio contro la Virtus, e chissà se quest'anno riuscirà invece a fare l'impresa e a portare a casa il campionato italiano. Saranno dei playoff tutti da vivere e qualche pronostico l'ho appena fatto, ma non si può assolutamente sapere chi la vincerà alla fine. Per oggi quindi la puntata è finita, vi ricordiamo come al solito di ascoltarci su youngradio.it e sulle altre piattaforme podcast. Vi diamo appuntamento tra due settimane, in cui ci sarà appunto l'intervista della Pallamano. Un saluto da Michele Viscardi
e Danny Scalò.
Avete ascoltato VIP Sport, un podcast di VIP Network, scritto e condotto da Danny Scalò e Michele Viscardi. La supervisione tecnica e il montaggio sono di Cristian Alacqua.